conclude questa sessione di presentazioni l'esperienza di sei comuni, i comuni di Altofonte, di Camporeale, di Corleone, di Monreale, di Piana degli Albanesi, di Roccamena, di San Cipirello, di San Giuseppe Iato, nella provincia di Palermo, riuniti in un consorzio, il consorzio Sviluppo e Legalità. A parlarci di questa esperienza è il direttore di questo consorzio, il dottor Lucio Guarino.
Grazie, grazie tante. Le slide. Buongiorno a tutti. Sono passati 30 anni da quando il Parlamento italiano, il 13 settembre del 1982, 10 giorni dopo il barbaro assassinio a Palermo del suo prefetto, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, vara la legge 646, meglio nota come Rognoni-La Torre. Una legge, la Rognoni-La Torre, che costituisce sicuramente una pietra miliare nel quadro dell'intera legislazione antimafia, in quanto oltre a codificare per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, introduce uno degli strumenti che poi sono diventati uno degli strumenti più efficaci nel contrasto al crimine organizzato, che è lo strumento della confisca. Per la prima volta si consentiva allo Stato di colpire al cuore le organizzazioni criminali, sottraendo loro ricchezza e indebolendole non soltanto da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista politico, come forme ordinamentali che si contrapponevano al potere costituito nella gestione del territorio. E questa è l'essenza che caratterizza le organizzazioni criminali italiane e che le distingue nel mondo dalle altre organizzazioni criminali: il potere di governo del territorio in sostituzione dell'autorità statale. Tuttavia la Rognoni-La Torre aveva un grosso limite: disciplinava la fase della confisca, non disciplinava la fase successiva alla confisca. Il risultato che si è prodotto nei territori è che venivano confiscati beni alle organizzazioni criminali, i beni rimanevano lì inutilizzati per assenza di un'amministrazione. Pone rimedio a questa lacuna una legge del 96, una legge di iniziativa popolare a fine legislatura di quel 1996, la legge 109. È una legge che disciplina la fase successiva alla confisca e la fase dell'effettivo utilizzo da parte delle comunità locali dei beni confiscati alle consorterie mafiose. Quella legge individua negli enti locali i soggetti deputati, quali soggetti più prossimi, articolazione della Repubblica più prossima al governo del territorio, deputati alla gestione di quei beni. Una legge che ha un'elevatissima, come possiamo dire, funzione anche di carattere simbolico, perché attraverso quella legge si consentiva il coinvolgimento delle comunità locali che avevano subito le pressioni delle organizzazioni criminali nella gestione del bene. È da qui che nasce l'esperienza del Consorzio di Comuni Sviluppo e Legalità. È un'esperienza di gestione associata di patrimoni pubblici, perché con la confisca, come vi dicevo, quei beni dallo Stato passano ai comuni e diventano loro patrimonio indisponibile, e che si differenzia da qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio pubblico proprio per la natura dei beni amministrati. Sviluppo e Legalità nasce nel maggio del 2000, 4 anni dopo la legge 109. Nasce su iniziativa della Prefettura di Palermo e dell'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, quando a seguito all'emissione di provvedimenti definitivi di confisca da parte dello Stato di beni confiscati al clan dei Corleonesi, sindaci, amministratori locali di appartenenza politica diversa decidono di mettersi assieme per esercitare quella funzione riconosciutagli dalla legge, ma soprattutto per restituire realmente alle comunità locali quello che le mafie avevano sottratto loro col sangue e la forza e l'intimidazione. Erano i primi provvedimenti di confisca emessi dalla magistratura palermitana dopo le stragi del 92. Erano terreni agricoli e fabbricati rurali confiscati a Rina, a Provenzano, a Brusca, a Bagarella, ad Agrigento, i capi dell'organizzazione criminale, organizzazione criminale che ha governato più o meno direttamente per oltre un quarantennio quella porzione di territorio. L'iniziativa appunto si innesta, come vi dicevo, in provincia di Palermo, nell'Alto Belice Corleonese, e coinvolge le realtà territoriali dei comuni di Altofonte, di Camporeale, di San Giuseppe Iato, di Corleone, di Monreale, di Piana degli Albanesi, di San Cipirello. Realtà territoriali il cui sviluppo è stato negativamente condizionato ovviamente dalla presenza dell'organizzazione criminale, la quale oltre a produrre notevoli danni sociali, impedendone lo sviluppo sostanzialmente perché ha costituito una cappa allo sviluppo di quel territorio, ne hanno deturpato l'immagine a livello internazionale. Con questa operazione di sviluppo e legalità e di gestione associata dei beni confiscati alla mafia, il disegno strategico principale che si intendeva perseguire era quello di recuperare il territorio alla legalità attraverso la valorizzazione di quel patrimonio pubblico per creare nuove condizioni di sviluppo e nuove condizioni di sicurezza nell'area interessata. Occorreva sostanzialmente recuperare, valorizzare e remettere nel circuito dell'economia legale terreni agricoli, originariamente erano 200, e decine di fabbricati rurali appartenuti al clan dei Corleonesi, e affidarne la gestione a cooperative sociali di nuova costituzione formati da giovani disoccupati del territorio che si sarebbero dovuti specializzare nel settore dell'agricoltura biologica, erano terreni agricoli, e del settore agrituristico. L'ulteriore obiettivo che quei sindaci decisero di perseguire era una vera e propria, decisero di attuare un processo di rinnovamento, un'operazione di marketing territoriale per il territorio. Occorreva sostituire ad un'immagine deturpata una nuova immagine per poter riaffermare anche la presenza dello Stato nel territorio interessato. Io mi ricordo che sembrava, quel lontano 2000, un'esperienza, come possiamo dire, difficilmente realizzabile. Ve la sintetizzo con l'articolo di un cronista del principale quotidiano locale del Giornale Sicilia, che titolava a tutta pagina: cinque comuni, erano originariamente cinque comuni che hanno costituito il consorzio, poi diventarono otto, cinque comuni, un consorzio, un sogno. Per quel cronista era impensabile che amministrazioni locali potessero creare occupazione sostanzialmente attraverso la gestione di beni patrimoniali. Se poi a questo elemento, secondo quel cronista di difficoltà, si aggiungeva l'ulteriore elemento che occorreva creare occupazione dalle terre confiscate di Rina a Corleone, attraverso lo svolgimento di attività di impresa agricola, per l'alea che caratterizza l'impresa agricola, era un ulteriore elemento di criticità, questi spunti mi fanno comprendere come quel giornalista, diciamo, quel titolo aveva un certo fondamento. Si decise di costituire un consorzio, oltre che per ragioni tecniche, anche per ragioni di carattere politico. Le ragioni tecniche sono quelle di garantire una gestione integrata, coordinata e armonica dell'intero patrimonio confiscato nel Corleonese, ma l'ulteriore ragione di carattere tecnico era la necessità di creare una dotazione patrimoniale tale da poter sviluppare processi imprenditoriali sostenibili. Sostanzialmente lo Stato aveva distribuito quei 200 ettari di confisca ai cinque comuni interessati originariamente, assai difficilmente avremmo potuto creare sviluppo utilizzando separatamente quel patrimonio. Per creare progetti di sviluppo sostenibile era necessario mettere assieme quel patrimonio. Ma al di là di queste ragioni di carattere tecnico, ci sono ragioni di carattere politico più, come possiamo dire, decisamente più importanti. Era necessario contrapporsi al potere dell'organizzazione criminale da parte di amministrazioni locali, con il supporto poi di partner istituzionali di cui poi parleremo, per riappropriarsi del proprio territorio, per riappropriarsi del governo del proprio territorio. Data la complessità dell'iniziativa, la prefettura, che come abbiamo detto la promotrice dell'iniziativa, che ha mantenuto nel tempo un ruolo di coordinamento e di sovrintendenza per garantire il buon esito dell'iniziativa, ha deciso di coinvolgere altri soggetti istituzionali. Innanzitutto la Regione Siciliana, che ci ha finanziato determinati progetti di ristrutturazione e comunque di diffusione della cultura della legalità, l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, che ha sviluppato i piani di impresa, cioè ha individuato la dotazione patrimoniale, tenuto conto della vocazione dei beni, ha sviluppato dei progetti appunto di gestione imprenditoriale, ha seguito il percorso che poi vedremo, attraverso il quale sono costituite delle cooperative sociali, e per arrivare appunto anche ad un controllo di legalità sull'attività di gestione svolta dalle cooperative che oggi gestiscono quelle terre. Un ruolo importante, se non decisivo, anzi direi decisivo, lo svolge il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che gestisce i fondi del PON Sicurezza, cofinanziato dalla Comunità Europea, che ha investito proprie risorse nel territorio. non è semplicemente un erogatore di risorse, non è semplicemente un soggetto finanziatore, perché i principi a cui si ispira la nostra politica non sono, come possiamo dire, non è né dirigismo né assistenzialismo, ma è soprattutto una politica di governance consapevole che cerca, come dicevo, di riaffermare l'autorità dello Stato nel territorio. E anche questo è il ruolo svolto al Ministero dell'Interno e l'amministrazione centrale che assieme alle amministrazioni locali si riappropria di una porzione del territorio che deve appartenere alla Repubblica Italiana. Un rapporto tra i partner istituzionali, un rapporto ovviamente incentrato ai principi di leale collaborazione, ciascuno dei quali soggetti svolge una porzione di competenza che gli attribuisce la legge per dare anche piena effettività a quella legge, a quelle leggi a cui facevo riferimento. Ma secondo me l'aspetto più importante è il coinvolgimento del privato. Provo perché obiettivo principale del nostro progetto è di restituire alle comunità locali, con il coinvolgimento delle comunità locali, il governo del territorio. Quindi l'obiettivo che si è voluto sviluppare era quello di creare, come vi dicevo, delle cooperative di giovani locali del territorio di Corleone, di San Giuseppe Jato, di San Cipirrello, affinché andassero loro a lavorare le terre di Rina e di Provenzano. L'ulteriore obiettivo che si intendeva perseguire è che questi giovani non dovevano avere un semplice posto di lavoro, dovevano scommettere sulle proprie capacità, dovevano unirsi in cooperative sociali, poi vi spiego qual è la ratio del carattere sociale della cooperativa, per svolgere attività imprenditoriali su quelle terre e su quelle strutture. Perché la cooperativa sociale? Voi sapete che la cooperativa sociale, in particolare la cooperativa sociale di tipo B, ha come obiettivo principale l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. Quindi già i soggetti erano svantaggiati perché non avevano occupazione, ma ovviamente occorreva recuperare anche condizioni di disagio e di emarginazione in contesti territoriali che purtroppo per arretratezza culturale mettevano ai margini delle comunità locali soggetti portatori di handicap. Occorreva coinvolgere nell'iniziativa anche quei soggetti. Queste cooperative, che dovevano essere costituite, avrebbero dovuto essere costituite con procedura di evidenza pubblica, avrebbero appunto dovuto svolgere attività imprenditoriale su quelle terre. Oggi Sviluppo e Legalità ha creato 3 cooperative di giovani. La prima cooperativa è la cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra, che gestisce perché 200 ettari di terreni agricoli oggi sono diventati 700 con le confische che si sono susseguite nel tempo. La cooperativa Placido Rizzotto è la prima cooperativa di giovani costituita mediante selezione pubblica. Ovviamente la ratio della selezione pubblica trova il suo fondamento non soltanto nell'esigenza di rendere realmente democratica e trasparente l'azione della pubblica amministrazione, devi dare a tutti la possibilità di partecipare e di mettersi in gioco. Trovava la sua ratio anche in ragione di carattere tecnico, perché mettendo assieme soggetti selezionati nel territorio che non si conoscevano tra di loro, sarebbe stato molto più difficile per l'organizzazione criminale infiltrarsi, perché era purtroppo un pericolo concreto e purtroppo ancora oggi attuale, di infiltrarsi nel sistema e quindi farlo sostanzialmente saltare, farlo fallire. Ma soprattutto fare una selezione aperta al territorio era la miglior cartina tornasole delle ricadute e del coinvolgimento del territorio all'iniziativa, della partecipazione del territorio all'iniziativa. Ebbene, alla prima selezione pubblica parteciparono 100 ragazzi, purtroppo erano quasi tutti ragazzi di Palermo, nessun ragazzo di Corleone, nessun ragazzo di San Giuseppe Jato, nessun ragazzo di San Cipirrello. Per meglio dire, soltanto una ragazza era stata selezionata dal comune di Corleone, gli venne data la presidenza anche come gesto simbolico, dopo 20 giorni si dimise per le pressioni subite dai genitori che a loro volta avevano subito pressioni dal contesto territoriale. Era il rischio di un fallimento che fortunatamente nel tempo è stata recuperata, tant'è che alla terza selezione, che è quella che è portata alla costituzione della cooperativa Pio La Torre, hanno partecipato, per i risultati raggiunti dall'esperienza precedente della Placido Rizzotto, più di 400 ragazzi che sono tutti di Corleone e di San Giuseppe Jato. Oggi la cooperativa Pio La Torre Libera Terra è costituita da tutti, da ragazzi di San Giuseppe Jato e di Corleone. I risultati conseguiti. Di fatto oggi, a distanza di 12 anni, quei terreni agricoli, quei fabbricati rurali che versavano in condizioni di totale abbandono, sono stati tutti recuperati e remessi nel circuito dell'economia legale. I fabbricati rurali, grazie ai fondi al PON Sicurezza, sono stati trasformati in strutture produttive, reimmesse nel circuito dell'economia legale e trasformati in centri agrituristici. Ne abbiamo tre: una a San Giuseppe Jato su un bene confiscato a Brusca, una a Corleone su un bene confiscato a Salvatore Rina, una a San Cipirrello confiscato alla famiglia Agrigento. Ma abbiamo anche realizzato dei centri ippici, delle cantine vinicole. Perché? Abbiamo voluto mettere a disposizione del privato, che avrebbe poi dovuto gestire queste strutture, tutta una serie di impianti a parte delle terre, affinché la filiera agricola nascesse e si concludesse a Corleone, a San Giuseppe Jato. Sostanzialmente oggi in quelle terre i ragazzi, come vi ho diventati 700 ettari, uniti in queste tre cooperative, da quelle terre producono pasta, vino, olio, lenticchie, passata di pomodoro, prodotti che oggi vengono trasformati nelle nostre strutture produttive, a loro messe a disposizione. Faccio per esempio l'esempio del vino, che vengono trasformati nella nostra cantina e vengono commercializzati su scala nazionale. È possibile anche degustare questi prodotti nei nostri centri agrituristici. Al di là del significato economico dell'iniziativa, c'è un significato simbolico che va decisamente oltre. In questa maniera si è dimostrato che è possibile a Corleone, a San Giuseppe Jato, come del resto in qualsiasi altra parte della realtà nazionale, perché come diceva Leonardo Sciascia, la famosa linea della Palma ormai è andata ben oltre le Alpi, è possibile quindi riaffermare l'autorità dello Stato. È possibile produrre ricchezza pulita attraverso la gestione e la valorizzazione di patrimoni pubblici e di patrimoni confiscati all'organizzazione criminale. Voglio sottolineare che uno dei luoghi in cui è possibile acquistare questi prodotti è la bottega, realizzata sempre grazie ai fondi del PON Sicurezza 2007-2013, realizzata su quella che era la casa di abitazione di Bernardo Provenzano, al centro di Corleone. Abbiamo aperto una bottega lì, affinché il corleonese si metta in gioco acquistando quel prodotto. Non è soltanto, come possiamo dire, l'acquisto di un bene di consumo, ma è anche un messaggio che lancia al territorio da che parte sta. La cosa principale della nostra iniziativa quindi è stata quella di innescare un circolo economico nel territorio. È stato quello di, come dicevo, di creare nuove condizioni di sicurezza attraverso la gestione e la valorizzazione di patrimoni confiscati alle organizzazioni criminali. E se vi do i dati economici che oggi raggiungono le nostre cooperative, vi rendete conto che non si tratta di iniziative effimere, non si è trattata di un'iniziativa effimera, ma si è trattata di un'iniziativa che ancora oggi continua a produrre risultati, perché quei giovani disoccupati, che nel lontano 2000 erano giovani disoccupati, oggi sono degli imprenditori. Fatturano 5 milioni di euro attraverso lo svolgimento dell'attività agricola, facendo impresa sociale. Oggi quei ragazzi, i loro prodotti e le loro strutture sono citate, non sto facendo loro pubblicità, sono citate nelle principali riviste di settore a livello internazionale per la qualità del servizio offerto. Il fatto che loro gestiscono beni patrimoniali nascenti da confisca avrebbe potuto indurre il semplice cittadino all'acquisto all'inizio per ragioni di curiosità e basta, ma loro devono rimanere sul mercato, basando ovviamente la loro attività, puntando tutto sulla qualità. Il tempo è concluso e voglio soltanto dire rapidamente che il nostro progetto, per la qualità dei risultati raggiunti, proprio per questa partnership anche pubblico-privato, è stato asportato in altre realtà del territorio nazionale. Abbiamo altre iniziative analoghe realizzate con alterne fortune in Sicilia, in Campania, in Calabria, quindi la forma associativa Trenti Locali per la gestione fino a sociali dei beni confiscati. Voglio concludere anche mettendo in evidenza come il nostro progetto nei prossimi mesi vedrà l'apertura di ulteriori due nuove strutture, che è un centro di degustazione dei prodotti annessa alla cantina vinicola, finanziata sempre dal PON Sicurezza 2007-2013, ma soprattutto a distanza di 30 anni lo Stato reimmette nel circuito dell'economia legale la cantina Caggio. La cantina Caggio era una cantina realizzata negli anni 70 dal clan dei Corleonesi con denaro pubblico, gliel'ha finanziato lo Stato in quegli lontani anni 70, e che è stata confiscata nel 94. Ebbene, grazie sempre ai fondi del PON Sicurezza 2007-2013, la cantina Caggio diventerà il centro logistico per eccellenza, perché è nel cuore del Corleonese, delle nostre tre cooperative pronte, come possiamo dire, per nuove sfide. Grazie ancora.
Con questo intervento si conclude la prima intensa parte del forum. Io ringrazio tutti i relatori che si sono alternati per la qualità innanzitutto degli interventi e per la puntualità che hanno saputo mantenere, che ci fa peraltro chiudere leggermente in anticipo rispetto ai tempi previsti, e ci consente, prima di iniziare la seconda parte del forum verso le 2:30, di concederci una pausa con un cocktail e un buffet offerti credo proprio nello spazio antistante dall'associazione Agesi. Grazie intanto per la vostra attenzione.